Buon pomeriggio a tutti. Vedrete scritto azienda sanitaria San Luigi perché il lavoro è stato prodotto prima. Ci riprovo, mi sentite bene? Ok. Buon pomeriggio a tutti. Mi hanno presentato come un'operatrice dell'ospedale Sant'Anna di Torino, lo sono da un mese, ma il lavoro è stato prodotto quando ancora collaboravo con i colleghi dell'ospedale San Luigi, sempre di Torino. L'argomento è stato trattato in collaborazione con le colleghe dell'ospedale di Asti ed è stato articolato in due sezioni. La prima riguardante la gestione dei cateteri venosi centrali non impiantati, il sito di inserzione e le linee infusionali. La seconda parte riguarda specificatamente i preparati nutrizionali e le varie tipologie di cateteri venosi centrali impiegabili. Gli obiettivi comuni iniziali sono stati quelli di verificare le evidenze scientifiche applicabili alla quotidianità assistenziale, identificare i nodi risolti attraverso una revisione della bibliografia e il confronto con esperti. Ovviamente, non essendo questo argomento di nuova trattazione, abbiamo voluto quantificare il problema sulla base di dati recenti e siamo andati a ricercare quelli che sono i dati relativi all'incidenza di infezioni ospedaliere nelle aree critiche, non ve li riproporrò perché sono state proposte stamattina nella relazione di Mongardi, ma abbiamo messo in risalto i dati relativi alle batteriemie CVC correlate. Le batteriemie sono al quarto posto tra le infezioni ospedaliere. Il 44% delle batteriemie sono catetere venoso centrale correlate. Pur non avendo un'incidenza estremamente elevata, hanno un'alta incidenza di letalità che va dal 35 al 40%. Abbiamo poi un dato che ci dice che il 70% dei pazienti ricoverati nelle UTI italiane è portatore di CVC. Abbiamo segnato un dato assoluto di 500.000 persone per necessità di chiarezza, facendo riferimento agli ultimi dati ISTAT aggiornati al 1999 che riportano circa 700.000, un milione di pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva italiane. Altri due dati che abbiamo voluto riportare sono questi ultimi due che ci dicono che di 2,1 per 1000 giornate di degenza sono le batteriemie nelle UTI respiratorie e di 30 per 1000 giornate di degenza nelle UTI perustionati. Perché questi due dati? Per sottolineare l'importanza del substrato delle condizioni cliniche del paziente in relazione al rischio di contrarre infezione. Un altro dato importante su cui soffermarsi è quello che in presenza di trombosi aumenta di 2,6 volte il rischio di batteriemia. Non abbiamo riportato l'incidenza delle trombosi catetere venoso centrale correlate perché i dati presenti in letteratura danno il 30% ricomprendendo però anche i cateteri venosi centrali impiantati che sono più a rischio di trombosi. Dal punto di vista economico abbiamo invece un aumento medio di 7 giorni dei tempi di degenza e di 25.000 euro dei costi monetari per batteriemia. Poiché nella nostra regione sono stati fatti degli studi recenti, oggi abbiamo visto dati americani di altri paesi, abbiamo riportato i dati, e sono gli ultimi dati che vi propongo, della nostra regione. Uno studio di prevalenza è stato condotto dalla regione Piemonte nel 2000 su 10.000 pazienti e ci ha dato l'8,1% di infezioni ospedaliere, ricomprendendo tutti i reparti, e il 4% di questo 8,1% delle infezioni era rappresentato dalle batteriemie, confermandole al quarto posto nella lista delle infezioni ospedaliere. Nell'ospedale San Luigi è stato fatto invece uno studio di incidenza, che è uno dei pochi tra l'altro fatto in Italia, condotto da maggio 2000 ad aprile 2001, dove ritroviamo il 14,7% di infezioni nei pazienti ricoverati in un UTI multiorgano che ricovera prevalentemente pazienti respiratori. Come dato assoluto abbiamo avuto 25 pazienti con infezione su 170 ricoverati in un anno. Di questi 2,5, cioè il 10%, hanno contratto batteriemia e il 74% di queste batteriemie erano a catetere venoso centrale correlate. A questo punto, poiché abbiamo visto che i dati ci confermano che il problema esiste e che noi possiamo e dobbiamo agire in termini preventivi, abbiamo sviluppato questa ipotesi iniziale. Pensavamo e pensiamo che esistano tre sfere che devono convergere il più possibile nella sfera gialla delle evidenze applicate, cioè le raccomandazioni dal punto di vista comportamentale dei presidi da utilizzare, sostenute da fonti autorevoli e riconosciute dalla maggior parte dei professionisti. Abbiamo poi la sfera delle evidenze, quindi indicate da fonti autorevoli, ma non sempre applicate per motivi diversi, e poi abbiamo la sfera dei nodi irrisolti, delle questioni ancora aperte in oggetto di dibattimento. Andiamo a citare rapidissimamente, perché sono le cose meno contestabili, le evidenze applicate, seguendo la metodologia proposta dal CDC di Atlanta nelle ultime linee guida pubblicate su MMVR di agosto 2002, quindi molto molto recenti. Queste raccomandazioni, la chiave di lettura di queste raccomandazioni la trovate già nell'abstract che vi abbiamo già dato nella brochure del congresso. Tra queste, velocissimamente, vi cito tutte quelle previste in categoria 1A, cioè fortemente raccomandate, sostenute da studi epidemiologici e studi sperimentali. Tra queste, osservare una corretta igiene delle mani, eseguire sperimenti la manovra di inserzioni, ispezionare il sito di inserzione giornalmente, sostituire le linee venose ogni 72-96 ore con l'attenzione di sostituire quelle che infondono sangue al termine dell'infusione e quelle che infondono lipidi entro 24 ore dall'inizio dell'infusione. Questo è riconosciuto in categoria 1A. In categoria 1A abbiamo ancora non avviare routinariamente la profilassi antimicrobica, non usare filtri in line. Abbiamo poi in categoria 1B, sempre fortemente raccomandata ma sostenuta da alcuni studi e da un razionale professionale, usare il minor numero di rubinetti rampe. Per quanto riguarda le evidenze applicate con difficoltà, riportiamo evidenze fortemente raccomandate e sostenute da studi che però per motivi diversi, che al momento non dibatto io ma potremmo dibattere dopo, non vengono applicate in maniera sistematica. E tra queste abbiamo la formazione specifica del personale, che stamattina giustamente la dottoressa, la collega Mongardi, ha riportato come prima raccomandazione del CDC di Atlanta, la verifica dell'aderenza ai protocolli e l'attivazione di uno staff dedicato. I lavori italiani consultati, nonché la nostra esperienza professionale, il confronto con esperti, ci ha dimostrato che la formazione spesso e volentieri avviene sul campo e ci troviamo ad affrontare delle difficoltà nell'applicare comportamenti uniformi basati su un razionale. Un'altra indicazione data in categoria 1A è quella di rimuovere assolutamente entro 48 ore i cateteri venosi centrali posti in situazioni di estremissima urgenza per i quali non siamo certi di aver rispettato tutte le norme di asepsi. In questo caso andrebbero sostituiti. Spesso non viene fatto per il timore di procedere a una nuova manovra che comunque comporta dei rischi. Se il catetere venoso centrale è perso, spesso viene lasciato in sito. Ed arriviamo alle questioni dibattute, i famosi nodi irrisolti, che hanno superato le aspettative che noi avevamo ad inizio lavoro. Ve le elenco velocemente ed entriamo in merito a ciascuna di queste. Allora, tra queste abbiamo le soluzioni di lavaggio per la prevenzione delle trombosi, la medicazione trasparente versus sgarbio cerotto, l'uso di proteggirante, l'uso di dispositivi multi-innesto needless, l'uso di set preassemblati a circuito chiuso e il coordinamento tra professionisti. Li affronteremo uno per uno. Per quanto riguarda l'approfondimento della tematica soluzioni di lavaggio, abbiamo rilevato che la maggior parte dei lavori comparano l'uso di eparina con l'uso di soluzione salina allo 0,9% per lavare i lumi dei cateteri venosi centrali. Molti lavori li equiparano in termini di efficacia. Il CDC di Atlanta cita in introduzione delle ultime linee guida l'eparina come soluzione di prima scelta, anche perché contiene degli additivi per la propria preparazione e conservazione che hanno anche una funzione antimicrobica. Però questa indicazione non viene ripresa nelle raccomandazioni, cioè non la ritroviamo in nessun tipo di categoria. Allora noi abbiamo riportato gli aspetti positivi, favorevoli o sfavorevoli delle due soluzioni. Per quanto riguarda l'eparina, abbiamo come aspetto favorevole la garanzia di pervietà del lume, l'azione antimicrobica garantita dagli additivi, la possibilità di trovare in commercio siringhe preriempite a concentrazioni diverse per prevenire la contaminazione flacone multidose lume. Problemi che ci dà l'eparina sono legati alla possibilità di alterazioni della coagulazione, alla possibilità di indurre trombocitopenia, evento raro ma grave nel momento in cui si realizza, e nel caso in cui utilizziamo flaconi multidosi, la possibilità di contaminare il lume del CVC. La soluzione salina ha come elemento sfavorevole, tra virgolette, il punto interrogativo rispetto alla garanzia di pervietà del lume e non ha azione antimicrobica perché non contiene additivi. Come elemento positivo non dà alterazioni della coagulazione e anche in questo caso disponiamo di siringhe preriempite. I quesiti aperti, il grosso punto interrogativo, i grossi punti interrogativi sono costituiti da una serie di elementi, poiché nella bibliografia consultata non si approfondisce l'argomento, non ci sono dati precisi in relazione a quando eseguire i lavaggi, indipendentemente dal tipo di soluzione utilizzato, cioè quando i lumi sono chiusi o anche con terapia in corso, con quali tempi, a intervalli regolari o solo punto interrogativo, a quali concentrazioni nel caso in cui utilizziamo l'eparina, con quali modalità va riaspirata prima di riavviare l'infusione, con quali quantitativi, tutti questi interrogativi sono ancora aperti. Indipendentemente poi dalle scelte fatte, che anche noi abbiamo fatto, nelle singole realtà operative. Un altro argomento che lascia ancora dei dubbi è l'adozione di medicazioni trasparenti o garze. Quali sono i criteri di scelta a cui dobbiamo fare riferimento? Il fissaggio sicuro, l'ispezionabilità del sito di inserzione, la facilità di applicazione e rimozione, la lunga durata per ridurre al minimo le manipolazioni, indicazione fortemente raccomandata. La sicurezza per il sito di inserzione rispetto alla contaminazione da parte di materiali organici, quindi l'impermeabilità. L'elevata perspirabilità, maggiore di 3.000 millilitri per centimetro quadrato di cupe nelle 24 ore. Però non ci sono dati precisi e certi che utilizzare un prodotto piuttosto che l'altro incida sulle infezioni. A questo punto la scelta deve basarsi su che cosa? Sul criterio costi-efficienza legati ai tempi assistenziali e legati a quei criteri che abbiamo prima citato, per cui devono essere fatte delle scelte sulla base di questi aspetti, per esempio l'ispezionabilità che non ci viene garantita dalle garze, che ci garantiscono magari, se non usiamo una trasparente adeguata, una maggiore perspirabilità, per cui bisogna fare anche molta attenzione alla tipologia di garze, cerotti e di trasparenti utilizzate. Sicuramente tutti i lavori convergono sull'affermazione che non si devono usare pellicole trasparenti in caso di iperidrosi o sanguinamenti del sito. Un altro elemento dibattuto è l'utilizzo di proteggirampe rubinetti. La bibliografia inerente a questo argomento è carente, per lo più ci sono lavori prodotti da ditte. Riteniamo come operatori e sulla base del confronto con esperti, e alcuni di esperti siamo anche noi che utilizziamo da anni questi prodotti, che esista un razionale d'uso in relazione ai rubinetti prossimali, che sono quelli a contatto con gli effetti letterecci, con i capelli, che sono quelli soggetti a contaminazioni da parte di materiale organico, che sono quelli più manipolati per i drip o la terapia istantanea. Riteniamo che nel momento in cui si utilizzino rampe poste in un luogo sicuro e non manipolato utilizzando il circuito chiuso, si possa evitare di utilizzare proteggirampe sulla rampa distale. Nel caso in cui si scelga di utilizzare questo presidio, vanno tenute presenti delle caratteristiche essenziali. Deve esserci garanzia di sedimentazione della componente acquosa dell'eventuale disinfettante che andiamo ad utilizzare. Deve essere sicura la chiusura e deve esserci un'impermeabilità all'esterno. Anche questo va sostituito ogni 72-96 ore come le linee infusionali. Parliamo ora dei sistemi multi-innesto needless di cui io ho riportato foto, anche se penso che la maggior parte di voi conoscono questi presidi. Sono questi presidi di relativa recente introduzione, 4, 5, 6 anni, sicuramente sono molto più utilizzati nei paesi anglosassoni. Gli obiettivi per i quali sono stati prodotti e distribuiti sono la diminuzione del rischio da punture accidentali, la diminuzione del rischio di contaminazione da liquidi, la diminuzione anche delle infezioni, perché lo vedremo, la diminuzione delle occlusioni del CVC, che abbiamo visto che aumenta il rischio di infezioni, soprattutto con il modello a pressione positiva. E anche qui punti interrogativi ce ne sono molti. Non esistono evidenze in relazione alle diminuzioni di infezioni, però laddove si utilizzano in modo corretto, vengono disinfettati con disinfettante adeguato prima di utilizzarli, vengono utilizzati per 200 innesti e non di più, vengono lavati nel momento in cui si utilizzano per fare prelievi. Questi quesiti rimangono ancora aperti. Esiste anche in questo caso un razionale d'uso, però. Il CDC di Atlanta non entra in merito alla questione, la glissa un po', dice soltanto che i multi-innesto vanno sostituiti quando si sostituiscono le linee infusionali. Questo argomento non dice null'altro. Esiste però, secondo noi, un razionale d'uso, intanto per gli obiettivi per cui sono stati distribuiti e creati, e intanto perché sicuramente noi li abbiamo utilizzati per anni, li stiamo attualmente utilizzando indipendentemente dalle ditte distributrici, perché diminuiscono le manipolazioni e la messa in contatto tra lume vasale e linee ed ambiente esterno. È sicuramente necessaria una valutazione attenta, costi, efficacia e efficienza prima di introdurre un loro uso sistematico o anche prima di escluderli a priori, perché a volte abbiamo delle resistenze senza dati alla mano. Un altro elemento di recentissima introduzione sono i set preassemblati. Anche su questi ancora meno c'è evidenza. Il loro razionale d'uso a che cosa è legato? Alla riduzione delle manipolazioni e alla riduzione dei tempi assistenziali, tenuto conto del fatto che possono anche essere prodotti in relazione alle specifiche esigenze della specifica unità operativa. Anche qui è necessaria una valutazione attenta, costo, efficacia e efficienza. Come ultimo argomento, ma non ultimo in ordine di importanza, abbiamo il coordinamento tra professionisti, che anche il CDC di Atlanta, così come altri lavori, come le linee guida delle infermiere canadesi, dà come elemento prioritario per far ruotare, ho rappresentato un mondo perché mi ha ricordato il mondo assistenziale, per far ruotare il mondo assistenziale abbiamo bisogno del coordinamento tra professionisti che intervengono nel processo, quindi medici, infermieri, farmacisti, le persone che oggi ritroviamo qui e che ritroviamo quotidianamente sul posto di lavoro. La formazione è fondamentale, così come la condivisione delle motivazioni che ci devono portare a trovare degli elementi di condivisione, motivazioni etiche, motivazioni tecnico-professionali, l'adozione di protocolli trasversali, la verifica dell'applicazione di questi protocolli e la periodica revisione. E la necessità di avere una figura o più figure di raccordo tra questi professionisti, perché sappiamo tutti, siamo pochi e il raccordo spesso è difficile, non è per mancanza di volontà, ma diventa difficile. A questo punto, poiché abbiamo ancora tutti questi punti interrogativi, noi abbiamo pensato di proporre in questa sede e di portare avanti un certo tipo di discorso nell'anno a venire. Quale? L'elaborazione, di cui noi abbiamo già redatto bozze che troverete negli atti del congresso, di un questionario rivolto ai professionisti coinvolti nella gestione del CVC, siano medici, siano essi medici che infermieri, piuttosto che coordinatori, ICE, eccetera. Perché? Perché riteniamo che sia importante non aspettare sempre risposte da altri, soprattutto non aspettarle sempre da paesi stranieri i quali sono più abituati di noi a produrre dati. Sono dati che sono utili dal punto di vista del confronto, ma poiché l'assistenza ha dei risvolti diversi dai nostri, i dati che ci sono stati presentati questa mattina, olandesi piuttosto che americani, non sono riproducibili a 360 gradi in Italia. Per cui, secondo noi, su alcune tematiche possiamo attivarci per trovare delle risposte. Abbiamo pensato a un primo step che vogliamo portare avanti per arrivare con qualche risposta in più l'anno prossimo, anche solo con un post. Gli obiettivi di questo questionario quali sono? Rilevare comportamenti e presidi adottati, quindi un dato grezzo, che cosa si utilizza prevalentemente e come ci si comporta prevalentemente nelle UTI piemontesi. Tra l'altro lanciamo la proposta in questa sede, non so se noi saremo in grado dal punto di vista delle risorse e delle capacità di portarlo avanti in altre regioni. Noi lo proporremo per la regione Piemonte, dopodiché se qualche collega è interessato ad approfondire la questione può mettersi in contatto con noi e possiamo pensare di portarlo avanti anche per altre regioni. Prima di somministrare questo questionario e di arrivare alla elaborazione definitiva, lo sottoporremo alla validazione di uno o più esperti, sia dal punto di vista dei contenuti, della metodologia e della possibilità di elaborare dei dati utili per il futuro. Un altro aspetto che ci interessa, raggiungere con questi obiettivi è rilevare se esistono dei dati di sorveglianza esistenti. Per esempio, al San Luigi abbiamo fatto questo studio di incidenza generico, ma molti di noi probabilmente non lo sanno, magari a Parma idem. Per cui è importante che mettiamo in comune questi aspetti, questi dati di cui non tutti siamo a conoscenza, oppure li abbiamo relativi a una specifica realtà, ma non li abbiamo pubblicati, se non sono stati pubblicati non hanno valore bibliografico, hanno valore per la realtà che ha fatto lo studio. Tutto questo al fine di avere un confronto arricchente e di arrivare ad avere dei comportamenti uniformi basati su un razionale. Solo ancora una piccola cosa, abbiamo parlato e parleremo ancora di necessità di uniformare i comportamenti, ritengo che sia un obiettivo importante da ma non deve essere enfatizzato, perché la creatività razionale di ogni singolo professionista è il sale della professione. Grazie, salve.